Sì, io ringrazio molto Angela e un po' tutte le amiche appunto del Cenacolo per avermi invitato qui con voi oggi a parlare di ecumenismo. Sta a cuore a me e sta a cuore a tutti voi, credo. Io vi chiedo scusa se la mia voce è tutta qui, ho dei problemi di salute e sono appunto affetto da faringite, laringite, e sono un po' impasticcato, per dire questa parola di adesso, insomma, quindi sono un attimo così. Però il fatto poi che vedremo di seguire passo passo con calma, ecco, la relazione che già avete nella carpetta, credo ci possa comunque aiutare. Dico magari una parola su che cos'è il SAE. Angela prima un po' mi chiedeva questo, ecco. Il SAE è un'associazione nazionale che sta appunto per Segretariato Attività Ecumeniche. È un'associazione che ha diversi gruppi dislocati in molte città del nord e del sud dell'Italia. È un'associazione interconfessionale di laici. Quindi vuol dire che tra i suoi soci ci sono cristiani di tutte le appartenenti a varie, direi quasi tutte le confessioni cristiane. Sono naturalmente una minoranza, come è naturale attendersi in un territorio come quello italiano, dove la stragrande maggioranza di noi è cattolica. Ecco. Tuttavia il fatto di essere interconfessionale vuol già dire che lavora già con un certo taglio. Ecco, l'ecumenismo lo vive dentro, è per così dire già al suo interno che prova ad essere un laboratorio, come disse una volta il Cardinal Martini quando venne in uno dei convegni, ed è ormai, siamo arrivati al numero 45 di convegni nazionali nel periodo fine luglio inizio agosto, con 350, 400 e nei momenti anche diciamo in certi anni più floridi si arrivò anche a 500 partecipanti. E naturalmente tra i vari convegnisti ci sono persone di grande livello, una volta appunto venne anche per il 25esimo, venne anche il Cardinal Mantini e disse questo è il laboratorio del dialogo ecumenico in Italia. Nel senso appunto che è importante avere già nel proprio DNA, insomma dentro l'associazione, delle figure, delle presenze interconfessionali. Il SAE è stato fondato nel 1964 da una donna, e questa è la prima cosa che mi piace dire proprio qui, perché fu una donna, ed è una donna, anche se adesso è diciamo, la fondatrice, ma non è più la presidente effettiva, bensì la presidente onoraria, veneziana, si chiama Maria Vingiani. Per molti e molti decenni fece poi anche parte del segretariato della CEI per l'ecumenismo e il dialogo. Nacque a Venezia e appunto in quegli anni c'era come patriarca il patriarca Roncalli. Divennero amici, era una persona di notevoli capacità anche culturali, in un primo tempo si interessò di politica, era assessore alla cultura al Comune di Venezia e organizzò già allora, quando c'era la cortina di ferro, chi di voi ricorda questo termine sa che era un po', come dire, una delimitazione culturale, sociologica e politica, insomma, verso tutti i paesi dell'est c'era qualche problema, visto diciamo la presenza sovietica in tutti quei territori. Ebbene, insomma, il suo temperamento pioneristico cominciò da subito a manifestarsi anche con così, ecco, alcune iniziative che allora erano di carattere politico e appunto per cercare contatti e sbocchi culturali verso quei territori. Successivamente però chiaramente il Signore la voleva da un'altra parte, e cioè verso l'ecumenismo. In che senso? Nel senso che quando il patriarca Roncalli divenne papa, la volle con sé a Roma. Lei era signorina, era di lavoro, faceva l'insegnante liceale, le chiese di trasferirsi e lei prontamente si trasferì. E fece di casa sua, in quegli anni che poi divennero gli anni del Concilio, quindi dal 62 al 65, diciamo sono gli anni specifici del Concilio, ma già da prima si trasferì perché era già iniziato, diciamo, tutta una serie di fitti contatti, rapporti, amicizie, che avvenivano in modo informale proprio molti, insomma, anche in casa sua. Chi di voi ricorda il Cardinal Bea, per esempio, una figura mitica, ma nel senso davvero, insomma, di un gigante, ecco, un preparatissimo, un tedesco, insomma, che era già stato anche rettore del Pontificio Istituto Biblico e che Papa Giovanni volle a capo del segretariato, appunto, per l'unità dei cristiani, da lui istituito nel 1960. Ed esattamente nel giorno della Pentecoste. Ecco, quindi un personaggio del genere fu molto, diciamo, molto in amicizia e prese questa Maria Vingiani, una donna piccolina ma di straordinario temperamento, la prese sotto l'ala e in qualche modo con lei era possibile ottenere una serie di rapporti molto molto importanti. Voi sapete che l'ecumenismo ha anche bisogno in questi rapporti così umani, insomma, di una certa discrezione, attenzione, finezza, a volte anche di diplomazia. Certo non si può vivere solo di questo, ma queste cose in qualche modo ci sono, perché attengono, diciamo, al rapporto umano, alla delicatezza del rapporto umano. E quindi, diciamo, il fatto di avere attraverso questa persona una fitta serie di rapporti anche informali fu molto prezioso per tutte queste persone che giravano intorno al Concilio, vale a dire i 140 osservatori cristiani, ma non cattolici, che il Papa volle che facessero parte del Concilio, insomma, nel senso di osservatori inviati, ecco, e che presenziavano le sedute dei padri conciliari, e queste persone avevano la possibilità, appunto, di trovarsi in un clima molto, così, ecco, agevolato da luoghi di incontro, appunto, e Maria Vingiani era uno di questi. In modo particolare, poi, e qui chiudo perché è una premessa, in modo particolare credo si debba sempre ricordare il suo contributo preziosissimo su quanto sto per dire. Lei già a Venezia, quando ancora era assessore alla cultura, ebbe un incontro con un uomo singolare. Quest'uomo si chiamava Jules Isaac, uno storico, un professore alla Sorbona di Parigi, e che ebbe l'intera famiglia distrutta ad Auschwitz. Lui fu la persona che capì sulla propria pelle che quanto prima bisognava cambiare il rapporto che c'era stato per millenni tra cristiani ed ebrei. Allora nel 48 uscì con un suo libro dal titolo Gesù e Israel e successivamente lanciò appunto dei contatti con persone che sapevano interessati di ecumenismo in quegli anni, e allora in Italia non ce n'erano molti. Maria Vingiani era appunto una di questi pionieri. La contattò e poi successivamente la ricercò quando Maria Vingiani si era trasferita a Roma. E allora ecco che lì lui, Jules Isaac, cercava assolutamente un contatto diretto, un colloquio, un'udienza con Papa Giovanni. Ma c'era il forte schermo, immaginatelo, di tutta la curia, e non riusciva quindi a passare in questo filtro, questo grosso filtro. Gli venne in mente che Maria Vingiani poteva essere un prezioso contatto, insomma, e in effetti così fu. Siccome Maria Vingiani era stimata dal pontefice, ma era grandissima amica, nel senso proprio stretto che si vedevano di continuo, con Monsignor Capovilla, che era il segretario, riuscì a fare avere sulla scrivania del Papa lo scritto di questa cosa che appunto Jules Isaac aveva preparato per avere un'udienza. Quindi questo sbloccò la situazione, l'udienza avvenne, e da allora appunto tutta una serie di rapporti, come tutti sapete, sul fronte, diciamo, tra cristiani ed ebrei, furono modificati, a cominciare naturalmente dalla revisione dei perfidi giudei, del Venerdì Santo, eccetera, e via via l'impegno che Papa Giovanni su questo fronte cominciò a manifestare come un desiderio di profondo, di radicale cambiamento rispetto a quello che era stato per 2000 anni, ecco, il rapporto tra cristiani ed ebrei, si modificò. Ecco, quindi per dire come effettivamente a volte proprio le donne, a volte le persone laiche, credo abbiano e possano avere un ruolo che la loro libertà anche, perché a volte chi è ai vertici di una chiesa, di un'istituzione, è più ingessato. Noi laici, laiche, abbiamo, a volte siamo, come dire, dei poveri tapini, insomma, ecco, non contiamo poi così tanto, e lo si capisce, a volte le strutture ecclesiastiche, non solo quella cattolica, sono effettivamente tali da non considerarsi poi più che tanto, ecco. Però è anche vero, per contro, che noi poi abbiamo, se abbiamo appunto la tenacia o il dono dello spirito, non so, chiamate come volete, comunque questa determinazione la possiamo abbinare alla libertà di essere effettivamente, come dire, più informali nei rapporti, più capaci quindi, senza avere vincoli di obbedienza anche canonica rispetto a questa o a quella struttura, a quella istituzione, possiamo avere, ecco, una virtualità in più. Ecco, io credo che il SAE sia anche questo, cioè un'associazione di laici che paga in proprio, mette mano al portafoglio, ogni cosa i soci se la pagano, non hanno spesso neanche una sede, e non c'è un assistente ecclesiastico, non abbiamo delle strutture parrocchiali che ci accolgano, però poi in realtà se quello che si fa è una cosa seria, e noi crediamo che l'ecumenismo sia una cosa seria, anche ieri è ritornata fuori questa parola nel consistorio, non è un optional, ecco, speriamo, non è una parola nuova, già Casper l'aveva detto, se l'ecumenismo è una cosa seria, va avanti perché noi ci crediamo, insomma, ecco, quindi è anche vero questo di non, come dire, di non sottovalutare, ecco, che in fondo poi lo spirito si serve di tutti, non solo dei vertici delle strutture o delle chiese. Scusate questa piccola, come chiamarla, digressione, non so. Io peraltro volevo invece da insegnante essere più didattico, e cioè pensavo che un po' per il discorso che non sono in gran forma e quindi non so, ecco, spero che non mi venga la tosse, perché quando comincia poi va avanti in modo stizzoso e spiacevole per l'uditorio, ma chiedo scusa anticipatamente, speriamo il buon Dio che non succeda. Dall'altra avevo preparato questo che è praticamente un testo che potremmo leggere insieme piano piano, con la possibilità poi naturalmente di commentarlo, di farci sopra a mo' di seminario, insomma, tutte le domande, le chiose e il contraddittorio che desideriamo. Quindi diciamo è in realtà un testo che ha la funzione di farci entrare in modo abbastanza organico in quello che io avevo in mente di dirvi, ma in realtà è poi, come dire, ha la sua funzione un po' strumentale, perché possiamo poi parlare tra di noi, approfondirci e scambiarci delle idee su quello che è lo stato dell'ecumenismo da un lato, ma anche il cosa e come possiamo fare nel nostro piccolo, oppure all'interno delle associazioni, delle istituzioni dentro le quali lavoriamo. Prego. Ah, che cos'è l'ecumenismo, forse? Allora va bene, la prima domanda. Va bene, ha ragione, è vero. Che cos'è l'ecumenismo? È vero, questa è la prima delle domande, ecco. Allora, l'ecumenismo è proprio da definire esattamente in questi termini. La Chiesa Cattolica, quando c'è entrata, ne ha fatto, diciamo, assolutamente un quadro molto chiaro, ma era già chiaro quando nacque nel 1910. In epoca moderna, naturalmente ci sono stati dei tentativi anche nei secoli precedenti, ma lasciamo stare un attimo e veniamo al punto. Nel secolo XX, nel 1910, a Edimburgo sorge il movimento ecumenico. Da chi è fatto? Allora solo da protestanti. Protestanti laici, ancora una volta è bene dirlo, che soprattutto provenienti dalle terre di nuova immigrazione, quindi l'Asia, l'Australia, l'Oceania, paesi che erano stati oggetto, diciamo, di forti immigrazioni in tutta l'area che oggi noi chiameremo il Commonwealth, dove cioè era forte l'influenza anglosassone, in tutte queste terre c'erano state le missioni. Missioni da parte di chi? Delle chiese storiche, di provenienza soprattutto inglese, ma poi anche americana. E queste missioni cosa avevano portato là? Avevano riprodotto le divisioni che c'erano in casa propria. Cioè, se in Europa, se in America c'erano chiese di varia denominazione, protestanti di varia denominazione, Così, naturalmente, le loro missioni avevano riprodotto le divisioni pari pari anche nei territori oggetti delle loro missioni. Questo è il guaio, infatti, delle divisioni. Quello cioè che ogni generazione che si affaccia porta già da sola il carico delle divisioni che le vengono messe sulle spalle. Capite? Ecco perché è importante l'ecumenismo. E allora, tornando alla domanda, che cosa dissero questi in questa grande assemblea di Edimburgo? Dissero che, appunto, noi vogliamo, noi desideriamo che queste divisioni cessino, fu proprio un grido, e noi vogliamo invece credere nell'unica Chiesa di Cristo, che è la Chiesa di Cristo che c'è in Europa, la Chiesa di Cristo che c'è in Australia, la Chiesa di Cristo che c'è in ogni terra, sia essa appunto dell'Asia, dell'Europa, dell'America, eccetera, ma è l'unica Chiesa di Cristo. Quindi fu un grido che mise, diciamo, in modo folgorante al centro della realtà cristiana la necessità di superare le divisioni e di ritrovare in modo visibile l'unità. Quindi allora attiene, cioè che cos'è l'ecumenismo e che cosa attiene l'ecumenismo? Attiene l'ecumenismo in senso stretto la ricerca dell'unità visibile tra i cristiani. Questo è l'ecumenismo. Poi naturalmente la parola ecumenismo è soggetta a delle forme un po' di stiracchiamento elastico, nel senso che tutti noi sappiamo che poi è ecumenico chi in qualche modo, come dire, non ha frontiere, non ha barriere, e quindi si interessa poi di rapporti e di dialogo anche interreligioso. È vero, certo. Ma per ecumenismo in senso stretto non si intende questo. Questo è, per così dire, una valenza successiva e riguarda in qualche modo il dialogo interreligioso. Allora io vorrei distinguere, come è corretto fare, tra il dialogo interreligioso e l'ecumenismo. L'ecumenismo non è di per sé un dialogo tra le chiese. Può avvenire attraverso il dialogo, ma il fine dell'ecumenismo è la comunione. È, cioè, il credere che la Chiesa che Cristo vuole ha fondato è una, unica e una, visibilmente una. E dunque, proprio da qui, viene fuori la necessità che le Chiese ritrovino l'unità visibile, testimoniata, che tutti i credenti possano sentire un annuncio del Vangelo, testimoniato poi dall'amore e dalla unità visibile tra i cristiani. D'accordo? Ecco, questo è il dato principale. L'ecumenismo è questo. Non è quindi un dialogo, ma è l'esigenza di una comunione tra cristiani. Perché? Perché la Chiesa di Cristo deve, è nella sua essenza, comunione. Questo ricorderete la prima lettera ai Corinti di San Paolo, quanto Paolo si fosse giustamente, ecco, innervosito, oserei dire, se si legge il testo proprio si capisce con quale calore e in quale modo, insomma, il suo richiamo ai cristiani di Corinto che avevano fatto tutte queste fazioni: io sono di Paolo, io di Apollo e di Cristo, ma come? Ecco. Non si può, ecco, frazionare il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è uno e uno deve apparire. Quindi, che cos'è l'ecumenismo? È questo, è il credere all'esigenza stringente, cioè cogente, cioè che obbliga. Cristo ci dice, voi dovete apparire in questo modo. E dove lo dice? Nel classico testo di Giovanni 17:21, prego Padre perché siano uno, perché il mondo creda. Cioè, il legare, il fatto di apparire uno e di essere uno, perché il mondo creda. Cioè, se il mondo può credere all'annuncio cristiano è solo perché noi possiamo apparire una cosa sola. D'altra parte, come dicevo poi nel mio testo, e se poi cominceremo a leggerlo è utile, insomma, riportare, in Giovanni 13 abbiamo l'altro testo importante. Da questo, dice Gesù, conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cioè, se non c'è questo amore, questa comunione tra i cristiani, da cosa ci riconosceranno che siamo cristiani, cioè discepoli di Gesù? Quindi la comunione e l'amore tra cristiani Il vivere in una chiesa dove la carità ci lega e ci rende un corpo solo, il corpo di Cristo, è così fondamentale ed essenziale alla Chiesa perché? Perché è anche essenziale all'annuncio che la Chiesa vuole fare, deve fare, perché il Signore ci chiede di farlo. Quindi è molto importante questo. Per forza allora che viene fuori poi che l'ecumenismo non è un optional, è molto ben chiarito da sempre, ecco. L'ecumenismo riguarda l'essenza della Chiesa, cioè riguarda il fatto che la Chiesa ha, deve avere una comunione dentro di sé, una comunione tra cristiani. La Chiesa non può avere frazionismi, divisioni, può avere certo delle pluralità, può avere certo delle diversità, perché la Chiesa di Cristo, così come può essere sorgere e naturalizzarsi in Asia, sarà ben diversa, naturalmente per costumi, sensibilità e tutto il resto, da quello che sarà una Chiesa che sorge in Italia o in America Latina, eccetera. Ma tutto questo fa ricchezza, tutto questo fa differenze che sono ricchezza. Ma le divisioni mai, le divisioni mai. Ecco, quindi non so se questa, come prima precisazione su che cos'è l'ecumenismo, ecco, è una cosa molto importante. E ripeto, distinguiamola anche dal dialogo ecumenico interreligioso, che ha un fine diverso, e anche tempistiche diverse, nel senso che, mentre appunto l'ecumenismo ci obbliga a dire prima ritroviamo, ritroviamo l'unità visibile, e tali appariamo, tali sembriamo, insomma tali testimoniamo di fronte al mondo, prima questo avviene, prima il nostro messaggio sarà tanto più efficace, sarà tanto più credibile. Quindi è qualcosa di assolutamente necessario e da fare nei tempi più stretti possibili. Il dialogo interreligioso ha invece tutta un altro orizzonte, che adesso lascerei anche un attimo da parte. Ecco, io, se non ci sono altre domande di premessa, vorrei cominciare proprio una lettura passo passo, in modo molto semplice, ecco. Ecco, vorrei cominciare, dicevo qui, ricordando che nel cammino ecumenico ha costituito una tappa molto significativa il documento su Maria, fatto dal gruppo di Domb, e pubblicato con il titolo Maria nel disegno di Dio e nella comunità dei santi. Io qui ho una pubblicazione, ma Angela me la faceva vedere, che anche lei la tiene sempre cara e vicina a sé, è fatta da Enzo Bianchi, la comunità di Bose, quindi le edizioni di Kikaion, ed è un testo molto molto bello, ecco, che caldeggiamo. Il gruppo di Domb, come sapete, è il gruppo, diciamo, che fu fondato da Paul Couturier, ecco, poi io adesso qui tirerei anche dritto, comunque diciamo è fondamentalmente uno dei giganti del pionierismo tra i cattolici. Come dicevo prima, l'ecumenismo nasce in campo protestante nel 1910, poi successivamente, diciamo, ha l'adesione di una prima parte degli ortodossi, d'accordo? E questo già nel 1948, quando ad Amsterdam si fonda il CEC, cioè il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Successivamente, nel 1954, aderiscono poi anche altre chiese ortodosse. E però, diciamo, l'adesione all'ecumenismo per noi cattolici arriva solo dopo la svolta conciliare. Quindi dobbiamo aspettare 1965, a concilio chiuso, e subito dopo concilio chiuso, peraltro, e cioè il 7 dicembre del 65, subito vengono tolti, con quel bellissimo gesto, ma gesto pieno di significato pregnante, che Paolo VI e Patriarca Atenagora fecero di togliersi reciprocamente le scomuniche del 1054, tra appunto la Chiesa ortodossa e appunto la Chiesa cattolica. Pertanto è solo nel 1968 che la Chiesa Cattolica Romana intende poi far parte in modo organico di un organismo del CEC, non diventa Chiesa membro del CEC. Oggi come oggi sono 348 le Chiese che aderiscono al CEC. La Chiesa nostra, la Chiesa di Roma, non è una Chiesa membro del CEC, ma aderisce in modo organico ad un dipartimento del CEC, che è Fede e Costituzione, cioè quel dipartimento di carattere dottrinale che studia appunto gli aspetti, diciamo, dottrinali e costituzione nel senso degli ordinamenti, cioè il darsi da parte della Chiesa anche un ordinamento, una struttura, ecco, che sia appunto per una miglior vita dei credenti. Paul Couturier, il termino, è stato uno dei pionieri negli anni 30, molto molto attivo, in Francia, soprattutto attivo con gli immigrati che in Francia arrivavano soprattutto dal mondo russo, sfuggendo naturalmente alle realtà di allora, insomma, fu molto attivo e cominciò lì ad essere molto sensibile al discorso ecumenico, e sarà lui che rifonda la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, perché era sorta esattamente 100 anni fa, nel 1908, tant'è che nel 2008 noi celebreremo i 100 anni della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sapete che dal 18 di gennaio al 25 di gennaio tutti gli anni tutte le chiese cristiane celebrano la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ma, appunto, Paul Watson, che era appunto un episcopaliano, un anglicano americano, quando la propose era nell'ottica di un ritorno di tutte le chiese a Roma, cioè era nell'ottica di dire tutte le chiese devono ritornare a Roma. Ecco, invece Paul Couturier fu colui che in qualche modo, fondando l'ecumenismo spirituale, rifondò anche la base, e cioè rifondò il concetto col quale un cattolico può inserirsi ed essere attivo nel movimento ecumenico. E le parole sue sono appunto: l'unità della Chiesa verrà quando Dio vorrà, coi mezzi che vorrà e come vorrà. Quindi è proprio, diciamo, un cambiamento di asse completo. Ecco, non si tratta più, diciamo, di un ecumenismo del ritorno a Roma, ma invece di credere che tutti i credenti ritroveranno l'unità in Cristo nella misura in cui si convertono a Cristo. Ciascun singolo e le chiese, anche ogni chiesa si deve convertire a Cristo. Quando parliamo di purificazione della memoria vuol dire questo, ammettere che appunto ogni chiesa deve purificare se stessa perché nel suo cammino storico, ecco, qualche cosa non è andato bene, qualche cosa è avvenuto di peccaminoso, quantomeno nella divisione, quantomeno nel modo con cui ha trattato gli altri cristiani. Ecco, Paul Couturier quindi ha visto però nel Concilio Vaticano II raccolta tutta la sua vita, la sua esperienza, eccetera, perché c'è appunto nell'Unitatis Redintegratio Integrazio, questo importantissimo documento con cui il Concilio Vaticano II nel 1964 fa propria l'eredità di Paul Couturier, parla dell'ecumenismo spirituale, di cui appunto Paul Couturier fu il fondatore, e dice che l'ecumenismo spirituale è come appunto l'anima di tutto il movimento ecumenico, capite? Perché tutto in fondo parte da questo. Quindi, allora rileggendo, il gruppo fu fondato da Paul Couturier ed è formato da pastori protestanti e da teologi cattolici e ha fatto dono alle chiese di un testo sulla Madre di Dio, per la prima volta elaborato e sottoscritto da esponenti delle due confessioni. Quindi è la prima volta che su di un testo si mettono a studiare, e guardate bene che proprio il gruppo di Dombe, a proposito di ecumenismo spirituale, ce l'ha nel DNA, questo discorso dell'ecumenismo spirituale del suo fondatore Paul Couturier. Pensate che per 20 anni questo gruppo di teologi si ritrovò all'inizio e non tirò fuori un documento, solo stavano insieme in amicizia e pregavano insieme, per 20 anni. Dopo ha cominciato a tirare fuori un documento e per la verità uno più bello dell'altro. A tutt'oggi il loro lavoro funziona così, si trovano, stanno insieme 2 settimane a settembre, pregano e poi lavorano, essendo loro pastori e teologi, e poi piano piano mettono a fuoco la problematica e quando si tratta di documenti, come spesso è negli ultimi anni, impegnativi, naturalmente diventa per così dire una gestazione che ha bisogno di anni, ma poi viene sfornato un testo davvero condiviso, davvero pregnante, dove si capisce che c'è non solo un discorso a tavolino, non ci sono mai degli accordi a tavolino, in fondo. Se sono veri accordi ecumenici, c'è invece una fusione spirituale di alta temperatura, oserei dire. Quindi c'è un lavoro dietro, c'è un credere, un giocarsi, un vivere la fede, un pregare insieme all'altro. Non mi ricordo più dove sono arrivato. Scusate ogni tanto, ma avete il testo sotto, se non altro posso distrarmi. Succede così che anziché essere l'insegnante, che sono invece i convegnisti che lo correggono. Un testo che affronta le controversie, richiama l'esigenza della conversione e ha lo stile di una confessione. La presentazione del documento così si conclude. Confessiamo, Signore, di essere colpevoli verso la nostra comune confessione della fede degli Apostoli, quando sbagliamo per eccesso o per difetto a proposito della Vergine Maria, invece di unirci alla sua confessione di lode di Dio, che realizza in lei e in noi l'impensabile dei nostri spiriti e l'impossibile dei nostri cuori. Molto bello questo, eh? Mi piace pensare che potrebbe essere anche questa una delle svolte cui il movimento ecumenico è oggi chiamato. Unirsi alla confessione di lode di Maria a Dio in un rinnovato fervore spirituale e in una maggiore docilità delle chiese al soffio dello Spirito. Ma qual è oggi la situazione ecumenica tra le diverse chiese? Quali i più recenti e significativi sviluppi e come fare ecumenismo, raccogliendo l'appello che il Concilio Vaticano II continua a rivolgere ad ogni credente. Sottolineo quel continua, ecco, non è che un decreto dottrinale una volta fatto debba essere messo da parte, messo lì nella biblioteca, ma continua a ciascuno di noi a essere rivolto questo appello. E in Unità Fede Integrata numero 4 leggiamo: questo santo concilio esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica. Ecco, questo è l'oggetto della mia relazione e a alcuni di questi interrogativi cercherò di dare qualche semplice risposta, con uno sguardo anche ai diversi tipi di ecumenismo e ai differenti piani sui quali il movimento ecumenico si trova impegnato. Ecco, io qui ho preso di mira solo alcune cose, naturalmente, adesso sì, guardi, l'ascolto molto volentieri. Faccio cenno soltanto alle ultimi tre eventi più recenti dal punto di vista ecumenico ai quali mi sembrava necessario fare riferimento. Mi dica pure.
Ma forse è bene non interromperci perché... abbiamo... Ci puoi anche un altro
dopo il dibattito, se si vuole approfittare dopo.
Quindi io proporrei di lasciare la parola a Roberto e poi dopo ci dia un po' di...
Accolto?
No, io accolto, devo fare la parte un po' della...
Va bene, allora dopo...
I tempi...
La tenga calda per dopo la sua...
Stare
sì, cioè nei tempi, tu hai la funzione...
Io ho questa funzione qua.
Bene. Ecco, allora io ne segnalo solo tre, diciamo, degli ultimi avvenimenti ecumenici più recenti. Allora, a Ravenna il mese scorso, ottobre 2007, vi è stata una ripresa del dialogo cattolico-ortodosso, dopo Belgrado nel 2006 e dopo una lunga interruzione di 16 anni. Cioè l'ultimo incontro era avvenuto nel 90 a Baltimora ed era quindi, diciamo... Poi sopravvenuto un gelo, si potrebbe anche dire così, comunque enormi difficoltà tra il mondo ortodosso e il mondo cattolico, difficoltà peraltro non ancora del tutto risolte, come vedete e sapete, insomma, tutto il patriarcato di Mosca è su posizioni piuttosto rigide, e il problema numero uno era l'uniatismo, cioè fondamentalmente, diciamo, a seguito in particolare del crollo del muro di Berlino 1989, in tutta Europa e quindi soprattutto nell'Europa dell'Est, c'era, diciamo, tutta una novità E la novità consisteva nel fatto che, diciamo, cadendo ogni residuo a coda, insomma, non solo stalinista, ma anche proprio del mondo sovietico, ecco, cadendo tutto questo, la svolta per le chiese significava la possibilità per quelle chiese che erano di tradizione cattolica e che erano state espropriate da Stalin, perché con un gesto di imperio aveva prese e attribuite al mondo ortodosso, ma direi anche qui al mondo ortodosso quello, diciamo, che era ufficiale e in qualche modo era riconosciuto dal regime, non era tutto il mondo ortodosso questo, era quel mondo ortodosso che, senza diciamo essere irrispettosi, ma certamente era quel mondo ortodosso che con il regime stalinista aveva ritenuto comunque il normale quello di collaborare, non per un fine di potere, ma per dire che in ogni caso, in una situazione del genere, il normale era quello di cercare di avere discreti rapporti con il potere per poter comunque condurre avanti in un regime sovietico e stalinista dove sostanzialmente c'era l'ateismo, voi capite che era già, diciamo, molto la possibilità di essere tollerati dal regime. Quando viene la svolta, ecco, la svolta appunto del 1989 consente, in un clima nuovo, politico e culturale, alle vecchie chiese uniati, cioè le chiese che erano, come dice la parola, unite a Roma e che anticamente, diciamo, già nel 1600, insomma, in alcune zone avevano cominciato a staccarsi dall'ortodossia e aderire anche canonicamente, quindi in termini di diritto canonico, a Roma, queste chiese qua si riappropriano, a volte anche in modo tumultuoso, a volte anche in modo, come dire, forzato e con la forza, insomma. Quindi tutto questo avviene con una grande difficoltà. Allora, tutto, diciamo, la conseguenza di questo è che i rapporti tra il patriarcato di Mosca e la Chiesa Cattolica Romana diventano sempre più difficili. Oltre a questo c'è da dire che all'inizio degli anni 90 Roma ha ritenuto comunque di elevare al rango di diocesi tre realtà ecclesiali che erano delle delegazioni, ma voi sapete che quando vengono elevate al rango di diocesi tutto cambia, perché la diocesi, diciamo, diventa, per dipendenza in base al diritto internazionale, diventa un territorio che è, diciamo, sotto la giurisdizione di Roma. Ora, questo è sempre problematico, ma ancor più problematico lo è quando l'ortodossia ragiona invece in termini di territorialità, nel senso che per un ortodosso, se io sono di questa nazione, sono cioè rumeno, sono cioè russo, per me è normale essere ortodosso. Perché? Perché è ortodosso chi vive in questa nazione, identificando quindi nazione e confessione cristiana nel modo più totale. Per cui è evidente che avere elevato a rango di diocesi e quindi della Chiesa di Roma queste tre, questo suonò, diciamo, come uno sgarbo, insomma, considerevole. E oltre questo va anche detto che, diciamo, per una chiesa come quella russa, mi dilungo su questo perché è importante, specie in questi giorni, noi sembra sempre che il patriarcato di Mosca sia così duro, non si capisce perché, ma ci sono dietro enormi problemi. E i problemi sono appunto questi, a cui bisogna anche aggiungere il fatto che una chiesa che all'improvviso, dopo essere stata sotto un regime ateo per decenni, e dopo avere quindi smantellato tutte le proprie facoltà teologiche, tutti i propri seminari, non avere più, diciamo, la possibilità non solo di studiare, ma nemmeno di tradurre facilmente i testi sacri e tutto, e che si trova in uno stato di indubbia povertà a questo riguardo, non ha mezzi e quindi vede, diciamo, così, ecco, la dinamicità della Chiesa di Roma, che naturalmente ha tutt'altra realtà con sé e anche tutt'altre potenzialità, anche economiche, certo non solo, ma anche economiche, vede questo dinamismo come qualche cosa che a paragone invece delle difficoltà in cui si viene a trovare il mondo ortodosso, per i motivi detti, lo vede come una forma di concorrenza, se non sleale, quantomeno sgradevole. Ecco, quindi diciamo c'è un problema grosso su queste cose qua, capite? Quindi non dobbiamo confondere l'irrigidimento di Mosca come qualche cosa dovuto a Alessio II. Tra l'altro Alessio II si è detto fuori microfono, ma anzi no, diciamolo dentro al microfono, è una persona straordinariamente ecumenica nella sua storia, perché è stato per decenni a Ginevra all'interno del CEC, quindi è una persona che l'ecumenismo l'ha vissuto e l'ha praticato in prima, così voglio dire, in prima istanza, con grande impegno personale. Una persona che per esempio quando non tanti anni fa tornò a Ginevra, si volle far portare nel cimitero dove è sepolto un grande dell'ecumenismo, che era uno scozzese, che si chiama Glenn Gardner Williams, che fu appunto a capo della CEC, cioè della conferenza di tutte le chiese cristiane, non cattoliche, di tutta Europa. Quindi un personaggio che aveva lavorato moltissimo per l'ecumenismo, anche in tempi dell'immediato dopoguerra, con enormi difficoltà. E tuttavia lui volle farsi portare la tomba di questo protestante qua, che aveva ben conosciuto, cioè, quindi non si tratta di una persona che non voglia inoltrarsi o camminare sul terreno ecumenico, ci sono problemi molto molto seri, ecco, che in parte dobbiamo anche capire. Allora, riprendo dalla riga 2, questo dialogo ufficiale tra le delegazioni della Chiesa Cattolica e delle Chiese Ortodosse è stato un avvenimento molto significativo per il cammino ecumenico. E in data 13 ottobre la Commissione Mista ha sottoscritto un importante documento su comunione ecclesiale, conciliarità e autorità. Il titolo del documento è «Le conseguenze ecclesiali e canoniche della natura sacramentale della Chiesa». In esso viene riconosciuto da parte delle chiese ortodosse, per la prima volta, il primato del Vescovo di Roma, primato d'amore, come diceva Sant'Ignazio d'Antiochia, il cui esercizio cioè di questo primato, andrà in seguito meglio precisato, ma sempre in un contesto di sinodalità tra le diverse chiese. Il mondo ortodosso ragiona solo in questi termini. Crede solo che ci debba essere la comunionalità, la sinodalità. Quella comunione che dicevamo già prima è l'essenza della Chiesa, laddove vive nella diocesi, è anche l'essenza del rapporto e della vita fra le diocesi, fra le chiese. Un ortodosso ragiona solo così. E non è però un brutto ragionamento. Ecco. Nel testo viene considerato il rapporto tra autorità e conciliarità, sia a livello locale, cioè le diocesi, sia a livello regionale, quindi per esempio i patriarcati, che universale. E proprio qui sta la novità. Come ha detto il Cardinal Casper, questo è diciamo un'intervista che aveva rilasciato alla Radio Vaticana qualche giorno fa, il passo importante è che per la prima volta le chiese ortodosse ci hanno detto sì, esiste questo livello universale della Chiesa e anche a livello universale c'è conciliarità, sinodalità e autorità. Vuol dire che c'è anche un primato e secondo la prassi della Chiesa antica il primo, il protos, è il Vescovo di Roma. Rattrista e preoccupa che la delegazione ortodossa russa già dal primo giorno sia andata via dalla riunione a causa del problema interortodosso del riconoscimento della Chiesa autonoma di Estonia. Essa fu resa autonoma da Costantinopoli nel 1923 e fu poi annessa al Patriarcato di Mosca nel 1945. Dopo l'occupazione sovietica dell'Estonia, ma questo avvenne senza l'assenso di Costantinopoli. Il Patriarcato di Mosca, data la sua mancata partecipazione a Ravenna, sostiene che il documento approvato e le decisioni prese non abbiano un valore impegnativo. Tuttavia riconosce anche che è finito il grande freddo ed è iniziato il disgelo. Ecco, questo si trovava anche solo sulla Radio Vaticana di una settimana fa, ecco, se uno prendeva, andava in internet, eccetera, c'era questo pronunciamento del Patriarcato di Mosca che ufficialmente ammetteva, è stato fatto un primo grande salto. Veniamo a Sibiu, siamo nel settembre, inizio di settembre 2007, è alla terza Assemblea Ecumenica Europea. Per la prima volta si è tenuta un'Assemblea Ecumenica in una nazione a maggioranza ortodossa e in una città della Transilvania la cui vocazione ecumenica è testimoniata da secoli, anche dalle molte chiese storiche presenti di diverse confessioni. Il tema dell'assemblea era «La luce di Cristo illumina tutti, speranza di rinnovamento e unità in Europa». Erano presenti i massimi esponenti delle varie chiese e un numero esorbitante di delegati. Esorbitante vuol dire che mi pare fossero più di 1500, se ricordo bene ho letto numeri del genere. Comunque tu che ci sei stata, puoi dire, potrai eventualmente integrare. Che ha comportato questo? Ha comportato una programmazione ferrea degli interventi e dei minuti assegnati a ciascuno. Così l'azione dei delegati, per così dire dal basso, non ha trovato molto spazio e ha faticato a risultare incisiva. Ed è stato detto questo, il magma sotterraneo dei delegati non è riuscito a forzare la crosta istituzionale e i consolidati apparati ecclesiastici. Qualcuno ha scritto questo. L'impatto sul territorio e il coinvolgimento popolare, così forti nelle assemblee precedenti, e quali erano quelle due europee, di Basilea in Svizzera e di Graz in Austria. Basilea nell'89, quindi era proprio caduto il muro, Graz 8 anni dopo, nel 97. Ecco, di queste due assemblee precedenti, un noto, molto importante, insomma, una figura storica, un protestante di nome Jean Fischer, così aveva commentato, aveva detto, gli incontri di Basilea e di Graz lo hanno mostrato bene. Quando i cristiani di tutte le confessioni si riuniscono su di un tema particolare, c'è spazio per il popolo ecumenico. L'ecumenismo può e deve passare dal livello delle trattative bi-trilaterali tra le istituzioni ecclesiastiche a quello degli incontri di base, dove minori sono le preoccupazioni dottrinali. E torniamo a Sibiu. L'intervento ufficiale ortodosso del metropolita Kirill di Smolensk aveva per tema difensori delle norme etiche comuni. Ecco, sapete che l'etica è uno dei punti dove maggiore è la distanza tra le chiese, in particolare tra le chiese nate dalla Riforma e la Chiesa ortodossa e anche la Chiesa cattolica. Quindi io qui ho detto e si è avuto la conferma di quanto l'etica sia una frontiera critica, dove si giocano oggi le più acute divisioni e differenze di posizione tra le chiese. Sull'incontro di Sibiu un particolare riflesso negativo lo ha avuto anche un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, quello che spesso si dice o almeno si legge sui giornali come ex Sant'Uffizio. Uscito poche settimane prima, eravamo in estate, quindi diciamo davvero poche settimane prima. Nel rispondere a dei quesiti precisi, ma è singolare che l'uscita del documento sia avvenuta proprio poche settimane prima rispetto a Sibiu, visto che i quesiti erano stati posti anni prima, comunque questo è un inciso che si può mettere anche fuori microfono, ha dato una retta interpretazione il documento del famoso subsistit in, che troviamo nella Costituzione dogmatica conciliare Lumen Gentium, al numero 8. Una spiegazione molto restrittiva, anzi involutiva, e associata anche, questa interpretazione, a giudizi sulla ecclesialità o meno delle altre chiese cristiane che, sebbene non nuove, hanno avuto l'effetto di un indubbio arretramento di posizione. e non poca sofferenza per i cattolici impegnati nel cammino ecumenico post-conciliare. Questa sofferenza ha trovato un'esplicita menzione nell'intervento ufficiale del Cardinal Casper in assemblea. Casper ha detto, e lo trovate naturalmente sempre riportato sul Regno Documenti, insomma seguite anche chi vuole cominciare a seguire un po' queste cose, il Regno, sia documenti che attualità, che è entrata una bella realtà bolognese, sapete che la casa editrice è bolognese, segue sempre con molta cura e attenzione tutto questo. E pubblica in modo molto serio, con delle traduzioni di prim'ordine, a volte addirittura con i testi originali, tutto quanto viene detto in queste sedi ufficiali. Ecco, il Cardinal Casper dice, io so che molti, in particolar modo molti fratelli e sorelle evangelici, si sono sentiti feriti da ciò, cioè che cosa? Dal fatto che il documento, è vero, diceva che determinate chiese non sono effettivamente chiese a tutti gli effetti, ma sono delle comunità ecclesiali, insomma, in qualche modo di serie B. Proseguiamo con Casper. Dice, questo non lascia indifferente neanche me e rappresenta un peso anche per me, poiché la sofferenza e il dolore dei miei amici è anche il mio dolore. Non era nelle nostre intenzioni ferire o sminuire chi che sia. Volevamo rendere testimonianza della verità, cosa che ci attendiamo anche da parte delle altre chiese, e così come le altre chiese di certo fanno. Ecco, concludo aggiungendo una nota che anche qui è piuttosto trasparente sul clima. A Sibiu non vi è stata nessuna liturgia ecumenica, cioè nessuna liturgia comune nell'ambito dell'assemblea plenaria. E questo, come dire, è una forte regressione se ricordiamo che anche appunto ad Arar e poi appunto, come ricorderemo, a Porto Alegre, nell'ultima assemblea generale del CEC in Brasile nel 2006, invece diciamo si era già approdati da alcuni anni alla possibilità, alla bella realtà, ecco, del pregare insieme. A Sibiu invece no. Veniamo appunto all'Assemblea Generale del CEC come terzo e ultimo punto degli incontri più recenti, avvenuto in febbraio 2006 a Porto Alegre in Brasile. La nona Assemblea Generale del CEC si è tenuta in Brasile. È stata un'analisi disincantata e lucida dell'attuale situazione ecumenica, che attraversa un tempo di crisi delle istituzioni e crisi di visione complessiva. Ma vi è stata anche la volontà di aprire nuovi scenari di azione, di identità, di rinnovamento, resi più urgenti dalle rapide trasformazioni che segnano la scena mondiale e interpellano le Chiese. Il tema, che è stato scelto in forma di invocazione, era «Dio, nella tua grazia, trasforma il mondo». Per la prima volta in un'assemblea mondiale del CEC le decisioni sono state prese per consenso e non a maggioranza, come avviene invece di solito in tutte le istituzioni democratiche. La commissione speciale sulla partecipazione ortodossa del CEC, che si era costituita dopo l'assemblea di 8 anni prima ad Harar, aveva raccomandato la sua adozione. Ecco. Sapete che uno dei problemi che ha nel suo funzionamento il CEC è anche questo, che dicevo prima, il CEC vuol dire Consiglio Ecumenico di tutte le chiese che aderiscono come chiese membro. Oggi sono 348 chiese, molte, però succede che alcune chiese sono dal punto di vista, diciamo, numerico realtà molto piccole, quando va bene qualche milione di persone, altre chiese sono invece molto molto grandi. Una delle più grandi, naturalmente, è la realtà metodista, e un'altra delle più grandi è il Patriarcato di Mosca. Sapete che il Patriarcato di Mosca avrà 80-85 milioni di persone, mentre per esempio il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli mi pare che arrivi a 25-30 mila persone. Però, naturalmente, il primus inter pares, eccetera. Però, ecco, voglio dire, c'è allora, dal punto di vista dei voti da dare nell'approvazione di un documento, anche da tener conto di questo disagio, che non si possono trattare tutte le chiese membro nello stesso modo. Capite bene che il problema non è piccolo. Ecco, questo questo, diciamo, pronunciamento per consenso è anche più ecclesiale come modalità. Io adesso non so se possiamo entrare in questo, probabilmente lo possiamo rimandare a dopo. Ecco. Tu mi correggi, eccetera, dal punto di vista della tempistica. Ecco. A conclusione, l'Assemblea ha approvato un documento intitolato «Chiamati ad essere una Chiesa», adottando una visione di Chiesa definita dal fondamento battesimale. Ecco. Il fondamento battesimale è necessario e sufficiente per essere uno in Cristo. E questo naturalmente richiama Efesini, è vero? Basta andare a leggere il testo di Efesini 3 ed è chiarissimo. Gli interrogativi di fondo sulla identità del CEC e sulla sua riconfigurazione, cioè trovare un volto nuovo, e sulla sua azione sono stati ripresi sia nel saluto all'Assemblea dell'Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, che anche in quello del Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, che così si è espresso. È divenuto urgente definire di nuovo la visione e le attese del movimento ecumenico e dare inizio al processo di riconfigurazione, trovare quindi per il CEC una identità nuova. Già il rapporto finale dell'anno prima, del 2006, del Comitato delle Linee Programmatiche aveva individuato la funzione del CEC come un ruolo di leadership, quindi non che dovesse, diciamo, in qualche modo includere, inclusivamente, diciamo, abbracciare tutte le altre che piano piano avrebbero dovuto diventarne membro, ma piuttosto un ruolo di leadership e di orientamento rispetto ad altre componenti del movimento ecumenico che potevano anche rimanere evidentemente esterne al CEC, come era per la Chiesa naturalmente di Roma. Il confronto sentito più urgente e necessario è con la Chiesa Cattolica, ma anche in particolare con le Chiese Pentecostali. Questo è molto importante, su questo leggiamo. Riguardo a queste ultime è interessante la seguente osservazione di Serena Noceti, una giovane brava teologa di Firenze che era presente a Porta Alegre. L'irrompere, dice, di esperienze cristiane, portatrici di uno stile, di un modello di chiesa e di evangelizzazione nuovo, cioè queste chiese pentecostali sono così, sono su base congregazionale e non denominazionale, sono un po' delle parachiese o delle megachiese, ecco, l'irrompere di questo ha cambiato in modo profondo il panorama delle chiese cristiane e anche il CEC ne è stato profondamente provocato. Quanto alla determinazione dei criteri ecclesiologici per l'appartenenza, cioè quali sono i criteri a cui attenersi dal punto di vista ecclesiologico per dire se una Chiesa può o non può fare, essere appartenente, far domanda, insomma, di diventare Chiesa membro del CEC, visto la grande, dirompente realtà pentecostale che ha tutt'altri criteri, tutt'altre fisionomie, la domanda è, come dire, molto critica. Pensate che negli ultimi 6 anni sono stati posti i primi passi di dialogo e di confronto. Infatti solo l'1% delle chiese membri sono pentecostali, cioè solo l'1% delle chiese pentecostali aderisce al CEC e tutte le altre, il 99%, ne sono fuori. Tenete presente che le chiese pentecostali negli ultimi 20 anni sono quadruplicate, se non di più, in tutti i continenti. Oggi c'è chi li stima dai 400 milioni ai 500 milioni. In 20 anni hanno avuto fattori di crescita strabilianti, d'accordo? Strabilianti. 4-5 volte sono cresciute. E in America Latina in modo particolare, come dire, anche erodendo, per così dire, la base che invece era cattolica romana. Ecco, qui appunto ricordo che il 20% dei cristiani nel mondo sono pentecostali. E queste chiese pentecostali non intendono, per vari motivi che si potrebbe vedere, ma non so, adesso forse devo andare diritto, non intendono comunque diventare chiese membro, neppure loro, come del resto la Chiesa di Roma, del CEC. Per fare ecumenismo oggi, vado più spedito, Angela, vero? Oddio mio. Allora, andiamo verso la fine. Sì, adesso diciamo che possiamo saltare allora alcune cose, anche se mi premeva un po'. O se no proviamo a leggere tutto di pacca o no? No. Allora mi dice Angela che, anche per rispetto a chi deve venire dopo di me, è bene che saltiamo. Leggiamo allora solo le ultime cose, il punto C, la pagina 5, diciamo, laddove parlo di alcune considerazioni sui diversi tipi di ecumenismo, teologico, prima affronto questo, della carità e poi spirituale. Il resto naturalmente lo potrete poi leggere. Ecumenismo teologico. I dialoghi teologici in questi ultimi anni hanno prodotto innumerevoli documenti di convergenza, di consenso, di accordo. Sono i tre livelli diversi. Quando c'è un documento di accordo tra le chiese vuol dire che gode del massimo, diciamo, di impegnatività. La Chiesa di Roma ha privilegiato soprattutto questo fronte nel proprio impegno ecumenico e già dal 68, quando 12 suoi teologi entrarono ufficialmente a far parte di Fede e Costituzione, il Dipartimento del CEC, come già anticipavo all'inizio. Sono stati raggiunti molti successi, di cui dobbiamo rallegrarci. Basti qui citare la storica dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione per fede, 500 anni dopo il dramma, è vero, della scissione con Lutero e quindi delle chiese poi della Riforma. Ad Augusta, il 31 di ottobre del 99, fu sottoscritta dalla Federazione Luterana Mondiale e dal Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, presieduto dal Cardinal Casper. Tuttavia, è proprio il Cardinal Casper che in questi ultimi tempi ha fatto le affermazioni più gravi riguardo all'esaurimento dell'ecumenismo teologico e del suo metodo delle convergenze. Nel suo intervento a Sibiu egli così si è espresso: nel tentativo di giungere ad un consenso, superando tutti i fossati, il metodo delle convergenze usato fino ad ora si è dimostrato proficuo e si è continuato ad applicarlo in molte questioni sinora controverse. Ricordo per esempio il consenso fondamentale sulla dottrina della giustificazione. Ma, nel frattempo, questo metodo si è palesemente esaurito. In questo momento non andiamo più molto avanti su questo sentiero. Anche la sua intervista alla Radio Vaticana dopo l'incontro di Ravenna, pur rimanendo aperto alla speranza, attenuava non poco la portata innovativa del documento finale e diceva: questo documento è un modesto primo passo e come tale dà speranza, ma non possiamo esagerarne l'importanza. La prossima volta dovremo tornare sul ruolo del Vescovo di Roma nella Chiesa Universale nel primo millennio. Poi dovremo parlare anche del secondo millennio, del Concilio Vaticano I, il Concilio Vaticano II, e questo non sarà facile, la strada è molto lunga e difficile, ma questo documento ci dà speranza. Quale sarà dunque in futuro lo sviluppo dell'ecumenismo teologico? Quali cambiamenti ci sono richiesti nel nostro impegno ecumenico? Ce lo stiamo chiedendo anche nel SAE, l'associazione interconfessionale a cui appartengo, che in più di 40 anni si è spesa molto promuovendo incontri sul piano teologico e pubblicando gli atti dei propri convegni, che sono ormai una seria e apprezzata biblioteca teologica, sono ormai una quarantina di volumi. Comunque la storia del movimento ecumenico ha conosciuto svolte e fasi diverse. E lo stesso ecumenismo missionario e dottrinale di Fede e Costituzione è stato preceduto nella nascita dall'ecumenismo pratico, che appunto era Life and Work. E passiamo all'ecumenismo della carità. Si apre qui un campo immenso e dove a tutti è possibile dare il proprio contributo. Nel contesto nuovo della globalizzazione, della immigrazione, delle nuove povertà, ci viene forse richiesto un rilancio di quell'ecumenismo pratico che fece sorgere Life and Work, il cui slogan era: la dottrina divide, l'azione unisce, camminiamo verso l'unità lavorando insieme. L'attenzione allora, quando nacque, era soprattutto alle gravi problematiche sociali lasciate sul campo dalla Prima Guerra Mondiale. Oggi le problematiche nuove che urgono sono piuttosto le sfide interculturali, dell'integrazione, dell'amicizia, della lotta contro le paure della diversità, della xenofobia, che gonfiano il problema dell'identità e si riflettono anche nei ripiegamenti confessionalistici, identitari, che ogni chiesa tende ad avere. Ma vi è anche un clima nuovo e di solidarietà tra le chiese, cattolici che danno incomodato gratuito, locali e luoghi di culto alle comunità ortodosse, così a Bologna, così in tutte le altre città dell'Emilia e non solo dell'Emilia. C'è stata una grandissima immigrazione nel campo ortodosso e quindi pensate che solo si stimano 60.000 stranieri nella provincia di Bologna, di cui 30.000 sono rumeni, per dire, nella provincia di Bologna. Ma anche chiese protestanti storiche che accolgono nuovi gruppi e comunità di varie etnie e denominazioni. Mi diceva recentemente il pastore della Chiesa Avventista di Bologna che presso di loro sono ospitati ben 23 gruppi di diversa nazionalità. Pensate un po'. Questo dà luogo anche a un arricchimento linguistico quando si va a queste loro liturgie e poi pregano ormai con dei pezzi fatti in lingue diverse. Molto interessante anche questo. Forse un impulso così cogente, così costrittivo sul piano della carità potrebbe anche evidenziarne giustamente il primato che nell'Evangelo le spetta, alla carità. Amava ripetere Papa Roncalli l'antico adagio: unità nelle cose necessarie, libertà in quelle opinabili, in tutto e sempre la carità. Lo troviamo anche in questi due importanti documenti, la sua enciclica Arpeggi Cathedram, che era nel 1959, e nella Unità di Servinte Grazia, numero 4, che vi ricordo, il 64. E proprio sullo spinoso rapporto tra verità e carità, sapete che questo è uno dei punti più difficili, sempre, tutta la storia del cristianesimo attesta che questo è un punto difficile, la verità e la carità, e San Paolo che dice che la verità deve stare nella carità, anche qui siamo in Efesini. In uno sguardo storico retrospettivo sui rapporti tra le chiese, non possiamo dimenticare la preghiera di Giovanni Paolo II nella storica liturgia di purificazione della memoria, all'inizio del millennio, il 12 marzo del 2000. Quando in San Pietro così egli concludeva questa preghiera. Abbi misericordia, Signore, dei tuoi figli peccatori e accogli il nostro proposito di cercare e promuovere la verità nella dolcezza della carità, ben sapendo che la verità non si impone che in virtù della stessa verità. E veniamo all'ecumenismo spirituale col quale intenderei concludere. Oggi, tra i più convinti assertori dell'ecumenismo spirituale, c'è il Cardinal Casper, che nel 2006 ha tra l'altro pubblicato un libro sull'argomento, edito da Città Nuova, l'ecumenismo spirituale. Certamente, di fronte all'impasse attuale, è urgente che le chiese ritrovino lo slancio originario nella freschezza dello spirito, il cui impulso ha fatto sorgere il movimento ecumenico, così dice il Concilio al numero 4. Non è allora per ripiegamento o per una sorta di rifugio che ci dobbiamo impegnare nell'ecumenismo spirituale, ma nel profondo convincimento che esso è come l'anima di tutto il movimento ecumenico. Ricordate che questa è l'espressione, appunto, che deriva da Paul Couturier, questo pioniere cattolico degli anni 30. Come dice il vescovo luterano di Svezia Jonas Jonsson, uno tra i protagonisti del cammino ecumenico, l'ecumenismo è fatto di teologia e spiritualità. E una vera spiritualità genera comunione, dice Enzo Bianchi. Se la vita del cristiano e della Chiesa è vita secondo lo Spirito Santo, originata dallo Spirito e vita in Cristo, allora la spiritualità non può che essere spiritualità di comunione. Questo lo disse a Rocca di Papa 3 anni fa in un simposio internazionale per i 40 anni. Un simposio internazionale dei vescovi, lui si presentò, sapete che è laico, è vero, il priore di Bose, e si presentò dicendo: vi ringrazio di avermi invitato come laico, adesso vi dirò qualche semplice cosa, e ne disse molte di cose, e più che semplici, anche molto, insomma, notevoli. Ecco, e in questo simposio internazionale di vescovi, fatto appunto a Rocca di Papa per il 40° del decreto conciliare, unità di servizio integrato. Vorrei concludere aggiungendo che l'ecumenismo spirituale non potrà che impegnarsi maggiormente in quella confessione di lode a Dio, come dicevo in apertura, in cui Maria ci è modello irraggiungibile. Insieme con lei le diverse chiese possono benedire Dio, condividendo i loro tesori liturgici, come ad esempio questo bel prefazio per la quarta domenica di Avvento, e ormai la prossima settimana ricomincia, della Chiesa Luterana di Francia. Benedetto sii tu, attraverso colei che è benedetta più di tutte le donne. Benedetto sii tu, perché lei ha creduto. Benedetto sii tu, per aver concesso alla tua serva di aprirsi alla tua parola e di portare colui che ha creato i mondi. Benedetto sii tu, perché attraverso di lei tuo figlio ha potuto entrare nella nostra carne e compiere l'offerta che sola è efficace. Ecco, io sono venuto per fare la tua volontà. Ecco, io avrei concluso. Grazie.